The brain is the current and future battle space, or at least one that can be leveraged in those ways to be able to create tremendous effect.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
C'è una partita importante nello sviluppo dell'intelligenza artificiale che però in pochi stanno seguendo e riguarda la possibilità della tecnologia di determinare ciò che pensiamo e di condizionare anche la nostra percezione della realtà. La libertà del nostro pensiero e l'immediatezza delle nostre percezioni sono messe a rischio da alcuni recenti sviluppi tecnologici. Chi sta seguendo con attenzione questa partita è Bruno Giussani, che a questo tema ha dedicato un libro, che uscirà tra poco in italiano, e anche una serie podcast che si intitola La minaccia cognitiva, che ha realizzato per Arma Suisse, l'industria di difesa svizzera. È a lui quindi che chiedo di spiegarci che partita si sta disputando in questi mesi. Buongiorno Bruno.
Buongiorno.
Bruno, il podcast si intitola La minaccia cognitiva. In cosa consiste questa minaccia?
Beh, consiste nel fatto che viviamo in un contesto saturo di flussi di informazione, di schermi, di reti, di social media, di intelligenza artificiale e anche di strategie di influenza, quelle che chiamiamo le fake news e altre cose del genere. E tutte queste cose non capitano casualmente, tutte queste cose sono in qualche modo orchestrate per mirare una sola cosa, che è il nostro cervello, attraverso la cattura della nostra attenzione, cioè dove dirigiamo la nostra attenzione, attraverso il filtraggio delle informazioni che riceviamo sui nostri apparecchi e attraverso degli approcci che in qualche modo mutuano o copiano quelli utilizzati per la pubblicità per altri scopi che non sono necessariamente soltanto commerciali, ma che sono anche di tipo politico o ideologico.
What we're here to talk about today is the fact that the brain is and will be the 21st century battlescape in many ways. End of story.
C'è un accademico, James Giordano, che alcuni anni fa ha detto: i nostri cervelli sono i campi di battaglia del XXI secolo. Come dobbiamo prenderla? È un titolo ad effetto?
Non è un titolo ad effetto, perché se noi guardiamo l'evoluzione della tecnologia digitale negli ultimi 15 anni, 18 anni, cioè da quando è stato lanciato lo smartphone, 2007, e poi con l'arrivo dei social e adesso con l'arrivo da 2 anni e mezzo, 3 anni, in modo veramente prepotente e invadente, dico nel senso della quantità, della sua presenza, dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite, viviamo veramente in un mondo estremamente diverso da quello di soltanto alcuni anni fa. È diverso in vari modi, è diverso per il fatto che passiamo sempre più tempo utilizzando degli strumenti digitali e filtrando o lasciando filtrare la nostra conoscenza del mondo e degli altri dagli strumenti digitali. È diverso perché questi strumenti digitali non sono più dei prodotti che noi compriamo e poi possediamo, ma sono delle piattaforme che noi utilizziamo, ma che sono controllate da qualcun altro, in particolare da un piccolo numero di grandi aziende di tecnologia, quasi tutte americane. È diverso perché queste tecnologie non sono neutre, malgrado il fatto che molte persone pensano che i social o soprattutto l'intelligenza artificiale, ChatGPT e i suoi fratelli, siano delle tecnologie neutre, in realtà non lo sono. Ogni tecnologia di questo tipo trasporta e porta dentro di sé i valori e le scelte e le decisioni fatte da quelli e da quelle che sono, soprattutto quelli, sono quasi sempre uomini, che le hanno sviluppate e che le posseggono e le controllano. Quindi viviamo in un contesto dove siamo in qualche modo circondati, ma anche sempre più dipendenti da tecnologie che non controlliamo e che allo stesso tempo sono strutturate per influenzare il tipo di informazione che noi riceviamo sul mondo che ci circonda, per influenzare il modo in cui la capiamo e il modo in cui prendiamo le decisioni su come reagire alle circostanze di questo mondo. È questa la guerra cognitiva. Adesso James Giordano ne parlava specificatamente nel contesto militare, quindi di azioni condotte in particolare, ma non soltanto, da stati contro stati utilizzando queste tecnologie, strategie di influenza, strategie di manipolazione, eccetera. Ma in realtà l'impatto di questi meccanismi non si manifesta soltanto in un contesto militare, si manifesta nel nostro contesto di ogni giorno. Le cose che vediamo su TikTok, su Facebook, su Instagram, per esempio, e anche quelle che non vediamo perché qualcuno dietro la macchina le filtra e non ce le fa vedere.
Possiamo fare un esempio di questa capacità delle aziende tecnologiche di influenzare il nostro pensiero?
Se io chiedo a ChatGPT, uso questo esempio perché è il più conosciuto, ma ce ne sono molti altri, se io chiedo a ChatGPT, spiegami come costruire una bomba nella mia cucina, la macchina mi risponderà qualcosa come: mi dispiace, non sono autorizzato o non posso spiegarlo. E questo evidentemente possiamo interpretarlo come una presa di responsabilità da parte dell'azienda produttrice di questa macchina, di questo chatbot, che vuole evitare la diffusione di informazioni pericolose e vuole anche rispettare la legge americana su questo tipo di diffusione di informazioni. Il che in principio è una buona cosa, però questo indica che l'azienda può programmare quello che la macchina può dire o non dire e come deve dirlo, e se può programmarlo nel caso della ricetta della bomba, può programmarlo per qualunque altra cosa, compreso informazioni in favore o contro la crisi climatica, la democrazia, certi gruppi sociali, eccetera eccetera. Quindi filtrare le informazioni. Certe volte ce ne accorgiamo, per esempio quando improvvisamente l'intelligenza artificiale di X, ex Twitter, comincia a rispondere a qualunque domanda su qualsiasi tema aggiungendo una frase che dice: e tra l'altro in Africa del Sud c'è un genocidio contro i bianchi. È un fatto reale, è successo veramente qualche mese fa, è successo perché qualcuno tra i programmatori di XAI ha inserito una linea di codice che diceva alla macchina: rispondi anche questo, in particolare perché il proprietario di X, Elon Musk, pensa questa cosa ed è convinto che ci sia un genocidio di bianchi in Africa del Sud. Ma in moltissimi casi queste influenze, questi orientamenti dell'informazione sono molto più sottili e quindi non possiamo neanche rendercene conto. Non soltanto, ma la stessa domanda posta da lei allo stesso chatbot potrebbe generare una risposta diversa dalla domanda posta da me, perché il mio profilo, secondo il chatbot, è diverso dal suo e quindi merita o attira una risposta diversa.
Ecco, in che modo possono determinare il nostro pensiero questi chatbot, ad esempio, con queste selezioni? Quali sono i mezzi?
Fondamentalmente il mezzo classico della cattura dell'attenzione, no? Noi siamo cognitivamente, culturalmente e socialmente e anche politicamente, noi siamo quello a cui facciamo attenzione. Cioè, se io leggo soltanto un certo tipo di informazione che mi insegna, mi spiega che la Terra è piatta, finirò per credere che la Terra è piatta. Avendo la capacità di dirigere la nostra attenzione verso un tipo di informazione piuttosto che un'altra, si possono creare dei meccanismi di influenza abbastanza sofisticati. E li conosciamo perché sono gli stessi meccanismi che da anni viviamo nel mondo della pubblicità, per esempio, no? Dove la nostra attenzione è attirata verso un marchio piuttosto che un altro. Quello che queste tecnologie hanno in più è la capacità non soltanto di mettere un cartellone pubblicitario in mezzo a una città e quindi quelli che ci passano davanti possono essere influenzati o possono anche ignorarlo, ma di targettizzare, di puntare il messaggio pubblicitario o politico o altro individualmente a ciascuno di noi. Perché più noi utilizziamo questi sistemi, penso specificatamente ai social media e all'intelligenza artificiale, più questi sistemi conoscono chi siamo e cosa pensiamo. Quando noi cerchiamo dell'informazione attraverso il nostro telefonino, tablet o computer utilizzando una rete sociale o come un chatbot, un sistema di intelligenza artificiale, siamo esposti evidentemente a una macchina che funziona secondo i criteri che le sono stati dati.
Quindi siamo di fronte a una capacità di manipolazione delle nostre menti, delle nostre capacità di capire quello che succede, come forse mai in passato, mezzi molto molto potenti.
Queste tecnologie non sono di per sé delle tecnologie negative o pericolose. La questione non è veramente la tecnologia per sé, la questione è come la tecnologia viene implementata, non da noi, si dice spesso dipende da come la usi la tecnologia, no, dipende anche da come è stata sviluppata e da che tipo di pensiero c'è dietro il suo sviluppo. Quindi non è inevitabile che queste tecnologie diventino in qualche modo degli strumenti di sottomissione delle menti o di influenza sulla società. Possono anche essere sviluppate svolgendo funzioni positive e aiutandoci per esempio ad essere più creativi o più efficaci, queste cose senza doverne pagare un prezzo in termini di dipendenza o di influenza.
Di fronte a tutto questo però molti paesi hanno cominciato a mettere delle regole. L'Unione Europea ha adottato ad esempio la AI Act, il Digital Market Act, anche perché ci sono dinamiche puramente commerciali poi che regolano tutto questo. Bruno, quali sono i principi fondamentali che si fissano in queste leggi?
Sono alcuni tentativi legislativi, in particolare dell'Unione Europea, ma non soltanto. Le regole europee specificatamente sono basate su una scala di rischio, cioè ci sono delle applicazioni dell'IA che sono considerate poco rischiose, quindi sono meno regolamentate o non regolamentate del tutto, e ci sono altre che presentano dei rischi elevati o addirittura, dice la legge, inaccettabili, e in quel caso sono fortemente regolamentate o addirittura vietate. Ma nel frattempo, naturalmente, la tecnologia avanza a velocità estremamente rapida e quindi è molto molto difficile tenere testa a questo tipo di evoluzioni. Ancora di più per il fatto che siamo entrati in un'era dove l'innovazione tecnologica è vista come una competizione strategica, perché molte persone, molti governi si sono un po' innamorati di questa idea che l'IA è una tecnologia talmente fondatrice, talmente potente che bisogna arrivare a dei livelli di intelligenza, come si dice, generale o di superintelligenza prima che ci arrivino gli altri, altrimenti staremo in una condizione strategicamente di inferiorità. E questa competizione in particolare si svolge fra gli Stati Uniti e la Cina. Il che significa, se entriamo in questa logica, che diventa praticamente impossibile creare delle regole che mettano dei paletti o rallentino lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti ci mettiamo in condizioni di svantaggio per rapporto al nostro concorrente. Siamo poi in questa logica oggi per rapporto a come i governi pensano all'intelligenza artificiale.
Lì dove ci sono delle regole, appunto, questo AI Act, quali sono i principi che cerca di salvaguardare?
Noi vogliamo mettere in sicurezza molte cose che hanno a che fare con la nostra capacità di essere degli individui che possono agire in autonomia e che non subiscono delle ingiustizie o che non sono sottoposti a pressioni indebite o cose del genere. Ci sono regole che prevedono la proibizione di certi usi del riconoscimento facciale automatico, per esempio. Quindi cercare di proteggere i cittadini per rapporto a tutta una serie di potenziali abusi attraverso questa tecnologia.
Der Bundesrat hat bereits diskutiert, die großen Plattformen auch in gewissem Maßen zu regulieren.
E in Svizzera come siamo messi?
Beh, in Svizzera non abbiamo una legge sull'IA, avremmo dovuto avere una legge sui social, ma è stata sospesa, perlomeno esiste in bozza e c'è una discussione in corso, ma è stata sospesa perché, presumo, il Consiglio federale non vuole irritare il presidente americano, soprattutto dopo il 39% di dazi doganali, e quindi è un po' prigioniera di questo dibattito sulle esportazioni, ma in generale siamo un po' in ritardo per rapporto a tutte queste questioni legali.
L'amministrazione Trump è contraria a queste leggi e sta facendo molta pressione su Unione Europea, Canada, per farle abolire. Beh, perché?
Per due motivi. Il primo sono un motivo molto transazionale: tutta la big tech, come si dice, cioè tutti i grandi investitori tecnologici e dirigenti tecnologici americani si sono allineati subito dietro a Trump già dal giorno della sua all'inaugurazione come presidente, si ricorderà questa fotografia del 20 gennaio 2025, dietro di lui non c'erano i suoi ministri del futuro governo, ma c'erano i capi di Amazon, Google, eccetera, come simboleggiare un pochettino questa alleanza fra il governo Trump, che è un governo molto centralizzatore, autoritario, che ha poco a che fare con i limiti e le procedure imposte dalla legge, e queste aziende estremamente potenti che hanno delle capacità finanziarie e una presenza globale che è sicuramente superiore e di più grande impatto di quella della maggioranza degli stati del mondo. Ma penso che l'amministrazione Trump abbia anche capito una cosa: ha capito che le piattaforme americane, le piattaforme tecnologiche americane, sono uno strumento estremamente potente di controllo e di coercizione degli altri. Noi in Europa dipendiamo ma massicciamente dalla tecnologia americana, non soltanto noi, io e lei, perché utilizziamo un social o perché utilizziamo un telefonino dell'Apple o basato sui software di Google, ma anche le aziende, anche i governi. L'80-85% delle amministrazioni pubbliche europee funzionano su dei software e su dei server e su delle macchine prodotti, sviluppati e controllati da aziende americane. L'80% di tutte le aziende quotate in borsa in Europa è la stessa cosa. E questi non sono dei prodotti che noi compriamo e poi controlliamo, questi sono dei sistemi che ci impongono di lavorare passando attraverso i sistemi e gli impianti delle aziende americane. Tutti i nostri dati passano attraverso i loro impianti, tutti i nostri testi, i nostri messaggi, le nostre fotografie, i nostri documenti passano attraverso le loro macchine, e l'accesso a questi meccanismi è controllato da queste aziende. Quindi siamo in una posizione estremamente vulnerabile. Il governo americano lo capisce benissimo, è per questo che vuole continuare a spingere la tecnologia senza mettergli paletti, regole, eccetera, perché la tecnologia digitale oggi è uno degli elementi di dominazione dell'America per rapporto in particolare all'Europa, ma anche gran parte del resto del mondo.
Furthermore, what becomes critically important for you to understand is that brain science is not just a United States enterprise or effort.
Quali sono gli effetti di questo sodalizio finora tra industria tecnologica e amministrazione Trump?
Beh, da un lato la grande pressione che l'amministrazione Trump sta facendo su, in particolare, l'Unione Europea. L'Unione Europea è rimasta l'unico baluardo contro queste cose, no? È l'unica entità sufficientemente grande e potente e significativa per poter tener testa all'influenza delle grandi aziende tecnologiche americane, in particolare con delle regole e anche con, talvolta, con delle inchieste e delle multe miliardarie o multimiliardari. Quindi c'è molta pressione da parte dell'amministrazione Trump per indebolire queste regole, per indebolire la posizione dell'Unione Europea a beneficio delle aziende tecnologiche americane, e quindi di una ulteriore penetrazione delle aziende tecnologiche nella nostra vita, nelle nostre aziende, nelle nostre società, nelle nostre infrastrutture pubbliche e commerciali ed economiche. E viceversa, c'è una messa a disposizione di queste tecnologie da parte delle aziende, un allineamento dei loro sviluppi tecnologici per rapporto all'interesse nazionale americano, come definito dall'amministrazione Trump. Molte di queste aziende fino a pochi anni fa in qualche modo rifiutavano, perlomeno dicevano che rifiutavano, di partecipare a dei progetti di ordine militare. Alcune di queste grosse aziende avevano rifiutato, per esempio, di mettere a disposizione i loro sistemi di intelligenza artificiale per identificare i migranti che entrano negli Stati Uniti dal confine sud. Adesso non c'è più nessun limite di questo tipo, perché evidentemente l'amministrazione Trump vuole queste tecnologie e loro sono ben contenti di venderle al governo americano in cambio di, da un lato, molti dollari, dall'altro sostegno politico, per esempio contro le regole dell'Unione Europea.
Bruno Giussani, lei sta scrivendo un libro proprio su questo argomento. Che alternative ci sono però per gli europei, per gli svizzeri anche? È possibile sottrarsi a questo dominio, a questa dipendenza dalle tecnologie statunitensi, viste che le usiamo così tanto e la dipendenza così grande?
Sì, un piccolo libro che uscirà a metà novembre, si chiama Meno America nelle nostre vite, ed è veramente specificamente sul meno America tecnologica nelle nostre vite. Parlo pochissimo del resto, ma mi concentro su quello. Una delle cose che dico nel libro è È veramente interessante quando noi ascoltiamo la frase non c'è in Europa alternativa alle grandi aziende tecnologiche americane. E quando si sente questa frase, la si sente ripetere molto spesso da parte di politici, di consulenti ed altri, colpisce il fatto che, beh, da un lato è chiaramente vero, non abbiamo un Google o un Microsoft europei, questo è chiaramente un problema, no? È un problema che abbiamo lasciato crescere negli ultimi 20 anni mentre gli americani correvano e sviluppavano queste aziende. Però quando ascoltiamo questa frase colpisce molto il fatto che l'accento è sempre messo sulla parola grandi, non abbiamo alternative alle grandi aziende tecnologiche americane. E non è mai messo sulla parola alternative.
Ciao, come posso aiutarti? Non sono sicura di aver capito. Puoi riformulare la domanda?
In realtà le alternative ce ne sono moltissime. Per tantissime delle cose che noi facciamo utilizzando strumenti digitali, qualunque cosa a partire dall'email, ai software che utilizziamo in ufficio, alle questioni di stoccaggio dell'informazione, all'utilizzazione di software specializzati per fare videoconferenze o per fare disegno in tre dimensioni, queste cose. Queste alternative esistono, soltanto che non sono grandi, sono spesso nazionali, sono spesso bio-trinazionali, anche per la struttura del mercato europeo che è frazionato, come dire, fratturato fra diverse lingue, diversi sottomercati, eccetera, eccetera. Però esistono, compreso in Svizzera, abbiamo delle aziende di tecnologia in Svizzera che possono fornirci tutta una parte di questi servizi, ma ci pensiamo poco. Perché? Perché c'è il riflesso automatico da andare verso le grandi. E perché abbiamo l'impressione che l'unico modo per sviluppare della buona tecnologia è la scala, la grande dimensione. Invece molto spesso potremmo essere soddisfatti ampiamente da fornitori molto più piccoli e locali o nazionali. Naturalmente i soldi che vanno a comprare servizi americani, e quando pensiamo a quei soldi parliamo di centinaia di miliardi di euro all'anno che partono dall'Europa, dalle grandi aziende europee e dai governi europei e vanno a comprare servizi tecnologici in America, se una parte di questi soldi fosse investito in servizi tecnologici locali avremmo molti vantaggi, non semplicemente di far crescere le aziende locali, ma di far crescere le competenze locali, di far crescere il livello di sovranità tecnologica, di far crescere la quantità di tecnologia che esiste all'interno dei nostri confini e quindi risponde alle nostre leggi e non alle leggi americane. Perché anche i dati svizzeri stoccati in Svizzera ma su macchine di Microsoft o di un'altra azienda americana sono sottoposti alle leggi americane indirettamente, perché l'America considera le sue leggi extraterritoriali in molti modi. Quindi ci sono meccanismi di questo genere e ci sono alternative di questo genere che possiamo adottare individualmente. Se uno deve aprire un nuovo indirizzo email invece di andarselo a fare su Google va a farselo su un'azienda svizzera, ma che possiamo anche adottare collettivamente a partire per esempio dalle commesse pubbliche.
Non è inevitabile che le nuove tecnologie minaccino la nostra capacità di pensare e di capire come rischiano di fare. Oggi, ci ha detto Bruno Giussani, in questo episodio del Mondo là fuori, e non è nemmeno inevitabile affidare la nostra capacità di informarci online e tutte le nostre comunicazioni a piattaforme che per tanto tempo abbiamo considerato meri strumenti neutrali. In studio a registrare questa conversazione c'era Iari Salvagno, la realizzazione del podcast è di Alessia Fontana e la post-produzione è di Daniele Sola. Io sono Bettina Müller, se vuoi comunicare con noi scrivi o manda un vocale a ilmondolafuori@rsi.ch.